In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rock is Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla! Janis had the clue, he was 12 years old. Fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 55 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. 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 They were all my friends, they just died. Cheaper again, Georgie, let the gimmicks go rotten. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. They were two more friends of mine. Two more friends that died. Amici, 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 bentornati, nuova puntata di Rock is Dead, scoppiettante e corpulenta. Io sono F.T. Sandman e al mio fianco, immancabile come la salsa barbecue sulla bistecca, e Pish Porzioni. Ciao Pish!
Eccomi, ciao, ciao! Ciao FT, ciao a tutti a casa, ciao Andrea che ci segue dalla console e ci benedice con un aspersorio e... Quest'oggi invece parliamo di qualcosa che secondo me è giusto un po' recuperare, un artista sottovalutato, diciamolo.
Infatti non ho detto corpulento a caso, tra l'altro, non è stata detta
una corposa puntata, no? Non si fa body shaming.
Beh, oggi, ora facciamo insieme, andiamo a ricordare un artista che purtroppo ci ha lasciato davvero poco tempo fa. Noi solitamente in puntata raccontiamo, e tra l'altro così lo ricordiamo, le storie tratte dal nostro libro Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica edito dal Castello, che con Epiche ormai abbiamo scritto qualche anno fa e che sorprendentemente continua ad essere ristampato. E tutte le storie sono prese da questa lunga fatica, quasi 500 pagine, infatti... leggetelo e poi utilizzatelo per uccidere insetti, ma di quelli belli grossi. Ma questo artista non lo troverete nel libro, perché, come dicevo, ci ha lasciato da poco tempo, in una maniera improvvisa, che ha lasciato l'amaro in bocca un po' a tutti, perché chi ama il rock, un certo tipo di rock un po' teatrale, anche un po' orchestrale se vogliamo, non può che non amare Meat Loaf. Capisci?
Esattamente. E Meat Loaf è stato un artista davvero bislacco. La sua carriera ha avuto così tanti alti e bassi, e non ha raccolto in patria quello che poi ha raccolto qua in Europa. È stato, diciamo, uno degli alfieri di un sottogenere che adesso nessuno si ricorda più, che veniva chiamato verso la fine degli anni 70, veniva chiamato pomp rock, che era questo rock molto drammatico, arieggiato, con queste registrazioni quasi orchestrali, un po' la Phil Spector. Meat Loaf però non era esattamente uno alla Chicago, aveva proprio una particolare amore per la teatralità in musica, come tanti prima di lui, ma lui secondo me l'ha portata a un livello superiore. Era nato Michael Lee Adey ed era nato a Dallas, nel Texas.
Altro texano, Pisciu, quanti ne abbiamo raccontati, incredibile, questa è la stagione dei texani.
È vero, me lo sono chiesto anch'io, probabilmente c'è un buon humus per la musica oltre al bigottismo, e quindi deve essere un posto interessante da visitare. Del buon vecchio Marvin Lee Adey nasce a Texas il 27 settembre del 47, figlio unico. Sua madre era una cantante, cantava in coro di chiesa in un gruppo gospel chiamato Le Vaudeville Dog Girls, era un quartetto, e il padre invece era un personaggio un pochettino più singolare, ecco. Era un ex membro dell'esercito, poi ex poliziotto, che sbarcava il lunario vendendo tonici e sciroppi fatti in casa, diciamo, quelle cose un po' all'americana dell'inizio del secolo scorso, che stranamente quest'uomo continuava a fare, non si sa bene con quale successo.
È una specie di ovomaltina drogata.
Sì. Pa- pare è una delle, non è la versione definitiva, c'è più di una voce, che questo soprannome Meatloaf, che noi tradurremo come polpettone di carne, gli sia stato dato addirittura dal padre. Il padre era un alcolista, dopo che era stato congedato dall'esercito, aveva precipitato nell'alcol e non era come tante persone che soffrono di quella dipendenza, non tirava fuori il meglio di sé, al punto che quando è nato il figlio pare che fosse nato tosto paffutello e anche un po' arrossato nella pelle, e il padre aveva cominciato a chiamarlo pezzo di carne o polpettone di carne, al punto che sulla, diciamo, la scheda identificativa che c'era sulla sua culla all'ospedale veniva messo non il suo nome ma ML, e già le infermiere lo chiamavano così. Ma questa è una delle versioni della storia.
Poi ce n'è un'altra che dice invece che veniva chiamato così dal suo allenatore alla squadra di baseball del college, quasi bullizzandolo, ecco. Fa un po' pensare, no? Fortunatamente oggi i tempi sono cambiati, certe cose vengono denunciate, ci sono anche proprio dei nomi, no, per chiamare un certo tipo di comportamenti atti a prendere in giro o comunque a nevrotizzare una persona. Una volta non c'erano, ecco, ma Meatloaf è stato vittima sicuramente di bullismo e sicuramente di violenza da parte del padre. Addirittura la leggenda racconta che quando muore la adorata mamma, il papà lo abbia svegliato colpendolo con pugni e calci, al punto che Meatloaf deciderà di scappare, di lasciare Dallas e di trasferirsi.
A Dallas però il buon Meatloaf ha una piccola occasione di entrare nei libri di storia. Pensate, quando aveva 16 anni è una delle ultime persone che incontra da vivo il presidente Kennedy, proprio il giorno in cui atterra all'aeroporto di Dallas, gita che ahimè gli sarà fatale, nel 1963. Dopo, come raccontato, dopo che la madre muore, lui entra in una profonda depressione, anche perché il padre, oltre a picchiarlo, come raccontato, pare che lo minacciasse anche col coltello: se tu vai con le ragazze, tu non pensi a studiare, non pensi allo sport, e questo genere di machismo tossico e inutile di cui si può fare volentieri a meno. E lui usa i soldi, pochi soldi che la madre aveva raggranellato nella sua vita, e decide di trasferirsi e si svanisce per 3 mesi e mezzo. Non si sa, un amico riesce a recuperarlo, a riportarlo, diciamo, sulle soglie, ma lui era destinato quasi a diventare una sorta di senza tetto, in preda alla depressione. Quando arriva il momento di partire per la Naia, lui decide di ingrassare ancora più di quanto non fosse volontariamente per venire congedato per obesità. A quel punto lui si può buttare sulla musica e comincia a lavorare. Dal 1968 addirittura apre per Van Morrison, una cosa non di tutti i tempi, e per i mitici questi è un Mark and the Mysterious, uno dei gruppi che vanno assolutamente riscoperti, grandi punto interrogativo ai misteriani, solo per il nome andrebbero riscoperti, ma anche il loro sound era totale.
Nonostante questo, Meatloaf non si sente ancora realizzato ed accettato, infatti ricorda quegli anni, quei primi anni come musicista, con sofferenza. Dice: mi sentivo trattato come un clown da circo, ecco, la sua mole, il suo essere un pochettino goffo, eccetera, facevano sì che magari i musicisti più aitanti, più considerati più fighi all'epoca, continuassero a bullizzarlo. Comunque lui va avanti a suonare, ad esibirsi col suo gruppo e parallelamente a coltivare la sua altra grande passione, quella della recitazione. Infatti nell'arco di tutta la sua carriera realizzerà oltre 50 film, e non si contano i vari spettacoli teatrali o musical. Uno di questi era il celebre Hair, che all'interno della compagnia entrò Meatloaf e iniziò a girare, fino a quando venne notato da un musicista, un turnista della Motown, celebre etichetta, storica etichetta, benedetta etichetta di musica black americana, che lo invitò a prendere parte al disco del mitico Sean Stoney Murphy insieme realizzarono questo album intitolato Stoney e Meatloaf. All'epoca Meatloaf era ancora scritto tutto attaccato come fosse una sola parola, che venne realizzato nel settembre del 71 e il cui singolo What You See Is What You Get ottenne un discreto successo, raggiungendo la 36esima posizione delle canzoni soul più vendute negli Stati Uniti.
Questo inaugurerà una delle cifre stilistiche di Meatloaf, cioè quello di accompagnare le sue canzoni con una voce femminile, quasi da fargli da controcanto, da controaltare. E è sempre di quel periodo in cui avviene il fatidico incontro, quello che poi porterà a, diciamo, i frutti più sugosi e dei quali ascolteremo tra poco. Meatloaf conosce Jim Steinman, che quando si incontrano Steinman gli fa i complimenti proprio per il disco di cui tu hai parlato poco fa, quello con Stoney, con Sean Stoney, e i due trovano una sorta di liaison musicale, una sorta di alchimia tra di loro, una liaison molto più artistica che umana, perché hanno litigato più volte di quante si siano seduti a tavola in realtà quei due, però insieme creano un qualcosa di unico. Prima ancora, Meatloaf partecipa a quello che possiamo definire il più grande, assurdo, meraviglioso, iconoclasta musical di tutta quanta la storia, che è il famigerato Rocky Horror Picture Show, e direi che potremmo anche andarcene ad ascoltare un pezzo.
La gestazione di Bat Out of Hell, uno degli album rock più venduti della storia della musica, è lunga, lunga e laboriosa. Meatloaf e il partner in crime Steinman iniziano a lavorare a questo celebre disco nel 1972, ma lo completeranno soltanto 3 anni più tardi. Meatloaf riuscì a convincere la Epic Records di investire nella realizzazione di qualcosa che allora si era iniziato a fare, ma non in maniera così massiva e definitiva come poi accadrà successivamente, ossia realizzare dei video. Meatloaf ne chiede esattamente 4 per 4 brani presenti nell'album, in modo che la parte scenica, che per lui era preponderante in quel tipo di lavoro, venisse fuori in tutta la sua potenza. Vero, Pish?
Assolutamente, è considerato l'inizio del periodo d'oro di questo autore. In effetti il disco credo che andrebbe recuperato, al di là del retrogusto un po' di pacchia netta anni 70 che ci si può sentire nelle atmosfere, si tratta di un'opera piuttosto ricercata nella concezione, anche in tempi in cui il fare il disco, il concept album era l'ordine del giorno, sono sparati un po' tutti come fanno adesso con gli album di cover, che le idee sono finite. Quindi Meatloaf parte durante la gestazione, questo rapporto tra lui e Steinman si colloca e si collocherà fino alla fine in un rapporto di amore ed odio. I due si incontrano, capiscono di essere in grado di essere insieme meglio che separati, ma insieme non vanno particolarmente d'accordo. E Meatloaf, mentre cerca di mettere insieme questo suo capolavoro, mette le mani anche canta su un disco di Ted Nugent, mi sembra Free for All, dove lui surclassa brutalmente quello che era il cantante abituale del gruppo di Ted Nugent. Meatloaf comincia a scalare, diciamo, le classifiche e essere un nome conosciuto nell'industria anche tramite le sue partecipazioni televisive, tipo il Saturday Night Live. La sua, diciamo, grande voce, la sua stazza, il suo aspetto, questa tensione costante, drammatica nelle sue esibizioni portano a Bat Out of Hell, che forse sarebbe il caso che ci ascoltassimo prima di parlarne.
Assolutamente sì.
Valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining oh so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon, oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone.
Calls.
soul that's pure and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now, before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone.
E questa era Rock Teatrale di Meatloaf nel suo album più celebre e venduto. Diamo proprio due numeri al volo per far capire a chi ci ascolta da casa l'entità di questo successo. 43 milioni di copie vendute nel mondo, 15 milioni solo negli Stati Uniti, 2 milioni e 100 mila copie vendute in Inghilterra. Insomma, in Australia scalza i Bee Gees dal primo posto in classifica.
Che è un po' come dire scalzare il Vaticano, scalzare il Papa dal Vaticano, perché insomma scalzare i Bee Gees degli anni 70 dall'Australia come vendite era un'impresa impossibile.
Eppure il nostro Polpettone riesce a realizzarla, di fatto realizzando anche il picco della propria carriera, perché negli anni una carriera sempre comunque entusiasmante, una carriera sempre importante, ma che non riuscirà più a replicare quel successo incredibile, nonostante arriveranno dei premi, dei riconoscimenti e dei successi.
Pensate, Meatloaf, diciamo, la tournée successiva, Abbat Out of Hell, cade dal palco, si frattura svariate ossa, è costretto a fare metà del tour su una carrozzella cantando, così ci sono ancora le foto da vedere. Ma il problema in realtà non è questo, il problema è che, diciamo, lui e Steinman cominciano una spirale di abusi e di incomprensioni, bevono, si drogano, si dicono di tutto, e tutta l'operazione diventa estremamente più difficile. Avrebbero dovuto creare un seguito immediatamente, che Steinman stava già scrivendo, di Bat Out of Hell, che doveva chiamarsi Bad for Good, ma i due si prendono a male parole e si lasciano. Addirittura la carriera di Meatloaf prende una piega terrificante, perché poi lui arriverà nei primi anni 80 a dover richiedere la bancarotta, come si dice in America, la bancarotta nel 1983. Questo porterà alla perdita dei diritti delle sue canzoni, e fino al 1997, cioè fino a 14 anni dopo, Meatloaf non prenderà un penny del suo lavoro più famoso. Questo è tanto per spiegare un po' il clima vortice che c'era nel periodo.
A questo si aggiungono i problemi di salute di Meatloaf, che iniziano a farsi importanti. Nel 2003 gli viene diagnosticato il Wolff Parkinson-White disease, che è una sorta di sindrome che colpisce i circuiti elettrici del cuore, tant'è che lui sviene proprio sul palco. E poi ci sono i problemi di dipendenza, con le droghe, con l'alcol, che vanno avanti da anni, e anche una terribile ansia che il frontman sviluppa, che fa sì che si trovi in pesante disagio quando è in mezzo alle altre persone.
Diciamo, pur non riafferrando mai il successo del passato, lui avrà un altro grandioso exploit con il seguito di Bat Out of Hell, il singolo I Would Do Anything for Love. Ma la sua liaison anche lì con Steinman, si riuniranno di nuovo, poi si rifaranno causa, poi si rilasceranno, poi diranno che era un problema solo di avvocati, non loro tra di loro si trattano bene. Insomma, rimarrà sempre un rapporto tra il tormentato e l'incompiuto tra questi due, ed è un peccato, perché avrebbero potuto creare di più. Negli ultimi tempi Meatloaf prende una bizzarra piega, comincia a diventare un po' un complottista, comincia a dire che il Covid non esiste, comincia a dire che lui abbraccia chiunque, che lui se ne frega, che le mascherine, insomma tutta questa narrazione.
Va detto che è anche molto arrabbiato con i medici, perché ha avuto un problema alla schiena, è stato operato e l'intervento non è andato come lui sperava, e quindi si trova a camminare in sedia a rotelle o col bastone con dei dolori lancinanti alla schiena, e quindi inizia dicendo non vi fidate troppo dei medici, se avete problemi alla schiena non fatevi operare.
Diciamo che oltre ai problemi personali, la sua opinione sul Covid è plasmata dall'opinione del suo politico di riferimento. Lui è sempre stato molto apolitico, Mitloff, ma in Donald Trump lui ha visto un qualcosa, una possibilità di cambiamento, e non si capiva bene se meglio o no, e quindi quando Donald Trump ha pubblicamente cominciato a derubricare il Covid come una passeggiata, e lui gli è andato dietro, e questo male gliene è occorso, perché nel momento in cui, nonostante lui si vantasse di abbracciare tutti senza mascherine e tutto questo genere di cose, Mitloff si ammala di Covid, e questo non sarà questo a ucciderlo, ma saranno i postumi della malattia, in una circostanza mai del tutto chiarita. Mitloff poco prima di morire è arrivato addirittura a dire, che ne so, Greta Thunberg è stata, gli hanno lavato il cervello, non esiste cambiamento climatico, aveva proprio abbracciato tutta questa narrazione fantasy della destra estrema che vogliono imporci in tutti i modi, ma che non funziona. E a quel punto, tralasciando la sicurezza della sua persona, Mitloff ci saluta: grazie, purtroppo, come tante persone, grazie al Covid, noi lo lasciamo e lo ringraziamo con il suo pezzo più famoso degli anni 90, ovvero I Would Do Anything for Love. Noi ci lasciamo con questo grande pezzo di Mitloff, e vi ricordiamo, se volete di ascoltare, oltre che ascoltarci, potete leggerci in libreria con l'omonimo libro. Ciao e alla prossima puntata.
But I'm never for